Un saluto a tutti da Giancarlo. Affrontiamo oggi la seconda parte del nostro cammino sul libro del Coelet, riepilogando in primis ciò che abbiamo detto la volta scorsa e poi introducendo invece per sommi capi gli argomenti di questa nostra seconda parte. Allora, se vi ricordate, nella prima parte abbiamo parlato delle motivazioni che mi hanno spinto a scegliere il Coelet tra i 46 libri dell'Antico Testamento. Ho dato una lettura del testo ufficiale che si trova sulle nostre Bibbie di Gerusalemme e della traduzione dall'ebraico fatta dal professor Luca Mazzinghi. Dopodiché ho parlato del testo elencandone un po' la difficoltà e anche la dimenticanza da parte di molti di questo testo, e infine ho introdotto i due canoni dell'Antico Testamento, il canone cosiddetto Alessandrino dei 70, che è quello che abbiamo nelle nostre Bibbie, e il canone di Gerusalemme, che è il canone ebraico, dove mancano ben 7 libri perché era stato rivisitato il canone nel 90 d.C. circa, e come abbiamo detto sono stati eliminati i libri che erano scritti non in ebraico, cioè né in aramaico, cioè i libri in greco. Ecco, questa era un pochino la panoramica della volta scorsa. Questa volta introdurremo un argomento abbastanza difficile e parleremo di sapienza, perché il libro del Coelet appartiene ai cosiddetti libri sapienziali, no? L'abbiamo detto anche l'altra volta. E quindi è giusto capire un po' il contesto da cui nasce questo termine e diciamo e anche tutte le argomentazioni correlate. Farò una lettura della parola di Dio questa volta mutuandola non dal Coelet ma dal libro della Sapienza, e poi parlerò della Sapienza nell'Antico Oriente e comincerò ad accennare la Sapienza, il concetto di Sapienza tra il popolo di Israele. Questi sono gli argomenti che tratteremo oggi. Allora cominciamo con parlare della sapienza, cercando di definirla per quanto attiene la sapienza del mondo dell'Antico Oriente. Cominciamo col dire che la sapienza è un'arte, ed è un'arte esercitata dall'uomo che nella confusione del suo esistere, stiamo parlando di migliaia di anni fa, cerca di trovare delle regole, quindi delle norme, cerca di scoprire attraverso le relazioni con i propri simili, con le cose, col mondo che lo circonda, cerca di trovare delle leggi, delle regole che gli permettono di avere una certa sicurezza nel continuare a vivere. Questo è un pochino il concetto di sapienza per i popoli dell'Antico Oriente. Quindi proprio regole pratiche trovate attraverso, da una parte, l'esperienza e dall'altra la ragione, che servono appunto a fare che cosa? A migliorare la qualità della vita. questa è la sapienza, diciamo, dell'Antico Oriente. Poi vedremo che col passare del tempo questo concetto si arricchirà molto di più fino a diventare un concetto attribuito a Dio. Quindi, però, questo lo facciamo per gradi, e quindi cominciamo col dire questo: è una questione, la sapienza è una prassi dell'uomo che ricerca un certo benessere in una vita molto disagiata, e quindi cerca di impostare, di capire quali sono le regole del suo vivere. Diciamo subito che la sapienza nell'Antico Oriente non è la filosofia greca. Contrariamente all'Antico Oriente, sappiamo che i greci cercavano il principio primo, cercavano il principio e quindi le cause che davano origine a certi fenomeni, e cercavano e questi fenomeni venivano visti in maniera universale, macroscopica, e quindi si cercava quello che era definito l'archè, il principio di tutto. No, nell'Antico Oriente la cosa è molto più pratica, la sapienza è molto più pratica, è una riflessione attorno ai vari accadimenti nel tentativo di trovare certe regole perché queste cose siano avvenute. Ecco che quindi, siccome non viene ricercato un principio unificante, e ogni esperienza che è stata avvertita come valida viene espressa nella sua particolarità e viene tramandata, ovviamente, e questa formulazione, appunto, con cui viene espressa, viene tramandata, è il cosiddetto detto sapienziale. Perdonate il bisticcio della parola. Bene, ora che abbiamo affrontato un pochino, molto in maniera molto leggera, il concetto di sapienza nell'Antico Oriente, cerchiamo di fare degli approfondimenti circa le varie popolazioni che ovviamente abitavano l'Antico Oriente e che erano tra loro vicine, e parliamo in questo caso degli egiziani, dei sumeri, babilonesi e del popolo di Israele. Allora, la letteratura dell'Antico Oriente, lo diciamo subito, è una raccolta di detti sapienziali, ma anche di dialoghi e di riflessioni. E ovviamente il tema qual è? Il tema è proprio questo incomprensibile destino dell'uomo, no? In maniera particolare il tema è anche l'ingiustizia relativa a questa situazione esistenziale. È evidente che questa riflessione riguardi l'uomo in quanto individuo, non come popolazione, non sto neanche a parlare di regno, no? È proprio una problematica vista individualmente, e questi detti, questa sapienza che viene definita gnomica, no? Perché si esprime attraverso queste brevi sentenze, e nell'Antico Oriente è una sapienza comunque che non è mai del tutto profana, oggi diremmo laica, no? Perché alla fine le leggi scoperte si attribuiscono anche alle divinità, non necessariamente specifiche, se parliamo degli egiziani, c'è anche dietro questa ricerca e poi la coerenza e quindi il vivere certe regole, c'è dietro un concetto anche di rispetto della divinità, di adempimento di norme che non sono solo umane. Allora, intanto cominciamo col dire come veniva esercitata questa sapienza, no? Abbiamo detto che erano consigli, non erano precetti, quindi proprio per questo motivo, no? Che c'era questa divinità, ma non era ancora diventata una regola di vita religiosa, non era un precetto, no? E comunque, ecco, se dovessimo un po' elencare, declinare i tipi di sapienza, possiamo dire che i generi di sentenze sono il proverbio, che può essere sia popolare sia dotto, il monito, che invita ad agire secondo giustizia, la massima, che valuta i diversi comportamenti, e addirittura poi l'enigma e la favola. Bene, questi sono un pochino tutti gli elementi al contorno per definire un po' la sapienza. Ma ora cominciamo ad entrare nella letteratura dell'Antico Oriente, e cominciamo a parlare ovviamente degli egiziani, perché della letteratura che abbiamo più antica. Beh, non è vero, perché anche i sumeri se la cavano bene in termini di età. Parliamo dei tre regni degli egizi. Sapete che c'erano il regno antico, il regno medio e il nuovo regno cosiddetto, che va dal 1000 al 600, e in pratica la sapienza nell'antico Egitto, che volente o nolente ha influenzato comunque i vicini di casa, diciamo così, quindi gli israeliti, in pratica era una sapienza legata ad in un primo tempo, quindi nel regno antico, ad un ordinamento divino, no? Che viene considerato come una norma di comportamento. Nel regno medio viene sottolineata invece quell'aspetto di giudizio dei morti, e nel nuovo regno il carattere religioso comincia a diventare sapienziale, nel senso che c'è un'intima relazione tra ciò che è religioso e ciò che appartiene poi ad una cultura che è una cultura del regno. Una delle massime egizie era diventa scriba, ecco, tanto per dire quanto ci tenessero ad avere nel regno persone colte, persone che promuovessero la cultura sapienziale all'interno del regno. Ecco, questa è un pochino proprio un volo d'uccello sulla sapienza egiziana, e diciamo che la curiosità è che, pur avendo gli egizi tantissimi dei, per quanto atteneva l'ordinamento divino circa queste norme di comportamento, si ispiravano ad una divinità generica. Se dovessi fare un parallelo, e lo dico adesso, poi lo affronteremo più specificatamente, anche il Coelet non parla mai di un Dio specifico di Israele, che è Yahweh, ma parla di un Dio generico, parla di Elohim, ma questo è per dire, è una curiosità aneddotica che poi approfondiremo sicuramente per il Coelet. Ma torniamo a noi, i popoli dell'antico Oriente. Abbiamo parlato degli egiziani, ora andiamo in Mesopotamia e parliamo dei Sumeri. Mesopotamia sapete che è l'Iraq, l'attuale Iraq, e tipicamente i Sumeri abitavano la zona della Mesopotamia centrale e meridionale, quindi l'attuale Iraq centrale e meridionale, appunto. Ecco, le raccolte sumeriche sono ancora più vecchie, perché la civiltà mesopotamica, i sumeri sapete che sono i primi a inventare la scrittura, va dal 4000 avanti Cristo fino al 2000 avanti Cristo circa, nella bassa Mesopotamia, appunto, no? E anche qui vengono raccolte, la letteratura sapienziale è una raccolta di massime, è una raccolta di varie, come dire, esortazioni accadiche anche. Bene. Ma ora veniamo velocemente a parlare, iniziare a parlare della sapienza nel popolo di Israele. Allora, molto velocemente possiamo così, in qualche maniera, immaginare che lo spartiacque fondamentale del concetto di sapienza in Israele è caratterizzato dal periodo esilico in Babilonia. Abbiamo un periodo pre-esilico che è prima del 597, l'anno di deportazione, e abbiamo un periodo post-esilico che sappiamo è alla fine del V secolo, quindi siamo nel 538 circa, alla fine dell'esilio, e sappiamo anche, o se non lo sappiamo lo diciamo, che il periodo l'esilio avviene in più in due fasi, in due deportazioni, non in una deportazione unica. Comunque questo è un particolare che non ha grande importanza. Quello che è invece da sottolineare è che c'è storicamente queste due fasce, che sono una pre-esilica e l'altra post-esilica, perché la sapienza acquisirà dei connotati ben diversi tra loro. Nella sapienza pre-esilica, lo diciamo così velocemente, i cosiddetti sapienziali sono quelli riferiti a Salomone, eccetera. Questo è un po', e poi ci sono ancora dei detti mutuati da alcuni salmi, eccetera. Mentre nella sapienza post-esilica sappiamo che abbiamo già i libri sapienziali, quali Giobbe, Coelet, Siracide, Sapienza e anche Baruch, che è vero che è un profeta minore, come ho detto, però all'interno contiene alcuni elementi cosiddetti sapienziali. Ecco, quindi questi sono diciamo i libri sapienziali che sono posteriori all'esilio. Quindi, riepilogando, il preesilio va fino alla fine, la sapienza preesilica va fino alla fine del VI secolo, e tipicamente la caratteristica è che non si distingue molto dalla sapienza degli altri popoli vicini, mentre quella postesilica, vedremo, avrà invece delle peculiarità che sono solo di Israele. Bene, io terminerei qui per oggi. Abbiamo parlato un po' dell'argomento sapienza, un po' come definizione molto generale. dovevo in seconda battuta fare una lettura della parola di Dio, ma la facciamo prima di concludere e leggeremo un pezzo del libro della Sapienza, il primo capitolo, giusto per gradire questa parola di Dio su un libro sapienziale. E abbiamo parlato della sapienza nell'Antico Oriente e poi della sapienza in Israele, definendo i due periodi. Ecco, adesso mi zittisco e do lettura alla parola di Dio dal libro della Sapienza, il capitolo 1. Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del Signore. Cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano. Si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio. L'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. Il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione e se ne sta lontano dai discorsi insensati. È cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito amico degli uomini, ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore. Arrivederci a tutti.